Nostro Padre Celeste, questa è la nostra intenzione stasera. Ci siamo riuniti insieme solo per credere, proprio credere al Signore Gesù. Stasera ci sono qui quelli che sono malati e afflitti e abbiamo dedicato il nostro servizio stasera per la guarigione dei corpi malati e deboli. Ora, come il cantante ha appena cantato quel bell'inno, allora Gesù venne. Possa tu venire sulla scena per noi stasera, Signore, e guarire tutti quelli che sono afflitti, e non ci sarà un infermo in mezzo a noi stasera. Accordalo, Signore, ed aiutaci mentre guardiamo alla parola ora per trovare fede sufficiente per quest'ora. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. C'è un paio di occhiali qui che qualcuno ha perso ed è stato ritrovato in chiesa. Se vi appartengono, dunque, sono qui sul palco, sul pulpito. Ora, so che molti lavorano e devono andare a casa presto, e così non parlerò molto a lungo, e poi ho una fila di preghiera per pregare per i malati. Questo mi offre l'opportunità di raggiungere alcune delle emergenze che ci sono state nella stanza, raggiungerli proprio ora prima di entrare e questo pomeriggio. Ovviamente alcuni di loro sono molto, molto gravi e drastici, ed ho anche fatto le chiamate e pregato per i malati. Vedere la mano del nostro Signore Gesù guarire i malati e gli afflitti, quanto è Egli meraviglioso! Ora, noi molto spesso non arriviamo a questi servizi di guarigione, perché solitamente noi, se c'è un caso d'emergenza, lo Spirito Santo verrà e lo discernerà proprio subito, e lo individuerà e dirà qualcosa in merito. Poi gli altri, bene, noi proprio, forse non è niente di troppo grave, così lo tralasciamo. Ed ho pensato oggi, essendo qui due volte, è giusto che dedichiamo un servizio per una preghiera per i malati. Io credo nella guarigione dei malati, credo sia un ordine biblico. Non possiamo predicare questo senza il pieno Vangelo, senza includere questo. Ora, è possibile, ancora non so, non ho ancora chiamato a casa stasera. Può essere possibile che domenica prossima io sia di nuovo qui. E se voi non sentite notizie da noi questa settimana, se Billy non ve le fa sapere, lui lo saprà un po' più tardi nella settimana. Se non sentite, allora sarò di nuovo qui domenica prossima. Perché, vedete, la festa del lavoro vi offre di riposarvi e così, o di arrivare a casa, capite? E così ci proveremo, se il Signore vuole. Ora, bene, se non sentite, penso che Billy vi lascia un biglietto o ve lo dica in qualche modo nei servizi. Così, se lui non vi chiama, allora ritornerò per questa prossima domenica che viene. Se il fratello Neville va bene, uno dei servizi? Oh, ciò è buono! Se qualcuno vuole sapere di questo piccolo Collins qui, e durante il tempo dei sette sugelli, i dottori avevano detto a quel ragazzino con la febbre reumatica che doveva stare steso sulla schiena e bere attraverso un tubo che era finita. E il padre e la madre lo portarono a casa e lo misero nella stanza, pregarono per lui, e il Signore Gesù lo guarì così completamente che lui ritornò a scuola e le autorità li fecero chiamare per questo. Così chiamarono lo specialista che lo curava e lei non riusciva a credere, lui non riusciva a credere a una cosa come quella. E portarono il ragazzo per un esame e lui era perfettamente normale e in salute. Quindi Gesù venne, la potenza del tentatore fu allora spezzata. Sapete cosa strana? Io stavo per chiedere a qualcuno di cantare quel cantico stasera. E mentre stavo ministrando nella stanza lì, eccolo succedere qualcuno qui che lo canta. Allora Gesù venne. Se ciò non veniva cantato, avrei chiesto a qualcuno di cantarlo prima che io parlassi stasera. Così egli fa operare bene tutte le cose. Ora, molti di voi aspetteranno fino al mattino, quelli che hanno da percorrere una lunga distanza, ed io apprezzo questo sforzo. Alcuni di voi guideranno fino a casa stasera perché dovete andare a lavorare il mattino, all'alba. Ed io so che è dura. E poi, quando penso e vedo che, sapete, anch'io ho dei momenti, mi viene il malumore, arrivo a un punto in cui quel che mi prende, e quando arrivo a quei momenti in cui divento tutto affaticato. E Satana viene a dirmi, ebbene, a nessuno importa di te. Vedi, tu effettivamente non hai un amico al mondo. E così ricordate, io non sono immune alla tentazione, vedete, io devo vincere questo. Poi, quando do uno sguardo indietro e vedo qualcosa come questa, la rimetto dritto in faccia a lui e dico, che ne è di questo? Questo mi aiuta a vincere. Che ne è di questo? Come un certo amico mio, seduto qui nella riunione, c'era un clan, una specie di clan che non crede nella guarigione divina. Andò da questo giovane recentemente e gli disse, quella roba che predicano là su quella guarigione divina, non c'è niente di vero. E quest'uomo vive in Kentucky, proprio vicino ad una donna anziana che, quando noi ci trovavamo ad Acton Campgrounds, stava morendo di cancro. E sua sorella venne alla riunione quella sera con un fazzoletto nella borsa che aveva portato. E lo Spirito Santo chiamò quella donna là in fondo, ed io non ero mai stato in quel paese in precedenza, e le disse che aveva un fazzoletto in borsa che aveva lì, lo aveva portato da casa, e che sua sorella viveva là su un crinale morente di cancro allo stomaco. Il dottore l'aveva data per spacciata. Ed io dissi, vai a mettere il fazzoletto sulla donna, perché così dice il Signore, lei vivrà. E quella era la sera che i vicini lassù pensavano avessero l'esercito della salvezza, quando il fratello Bean andò lassù. E poi mise il... E poi quella signora fu guarita così perfettamente che fa il suo lavoro e il lavoro dei vicini. Così questo giovane, sapendo questo, disse, dunque, spiegatemi il suo caso. Questo pose fine alla cosa. Spiegate? Voi lo sapete che lei aveva il cancro. Lei era qui a Louisville e i dottori avevano fatto l'operazione. E semplicemente cambiarono opinione. Ricucitela e rimettetela al suo posto. Non si può fare niente. Ed ora lei è perfettamente normale e in salute. Disse, spiegatemi questo. Questo pose fine alla cosa, capite? Sapete, nella Bibbia è detto, e non potevano dire niente di male, perché l'uomo su cui era stato fatto il miracolo stava proprio in mezzo a loro. Ecco dove noi, questo svergogna Satana, non è vero? L'uomo su cui era stato compiuto il miracolo stava lì. Dio risuscita i morti, qui siede un uomo proprio qui che è risuscitato dai morti. Dio guarisce i malati? Oh, mai! Le mani potrebbero proprio alzarsi ovunque. Dio guarisce i malati. E noi sappiamo che Egli è il grande io sono, non il grande io ero o sarò, io sono. Ciò è giusto, io sono, cioè sempre presente ovunque, continuamente, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, per affrettarci, indirizziamoci ora alla benedetta Bibbia. Voglio leggere un passo che proprio mi disorientava ogni volta che lo leggevo. E voglio avere una fila di preghiera stasera e pregare per tutti quelli che vogliono che si preghi per loro. Ed ora ci rivolgeremo a Marco, San Marco, l'undicesimo capitolo di San Marco. E cominceremo a leggere circa il 22esimo versetto dell'undicesimo capitolo di San Marco. E molti di voi conoscono questa scrittura, essa è molto familiare. Era la scrittura su cui stavo pensando, fratello Russell, quando egli mi parlò e disse di quegli scoiattoli. Ed essi era proprio la stessa scrittura a cui stavo pensando. È sempre stato un enigma. Egli disse, se voi dite, non se io dico, se voi dite. Ora, leggiamo. Gesù rispondendo disse loro: abbiate fede in Dio. Perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò che gli dice avverrà, ciò che egli avrà detto sarà fatto. Perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete, pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete. E quando voi vi presenterete per fare orazione, se voi avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela, a ciò che il Padre vostro che è nei cieli vi rimetta anch'egli i vostri falli. Ma se voi non perdonate, il Padre vostro che è nei cieli non vi perdonerà i vostri falli. Ora, la fede si basa sul perdono, dunque. E allora, come abbiamo detto stamattina, cercando di far giungere la Chiesa al punto in cui potremmo realmente vedere i tempi apostolici muoversi in mezzo a noi. Ecco cosa noi tutti bramiamo, ed è posto proprio alla porta. Noi lo vediamo, ma vogliamo vederne di più? Noi vogliamo un tale flusso che ci sarà di aiuto che da noi defluisca su altri. Ricordate, Gesù, come lo abbiamo trattato nella lezione stamattina, non usò mai la sua potenza per se stesso, la usò per altri. Ecco per cosa fu mandato. E a volte si pensa, perché un uomo che era così pieno di potenza come lui sarebbe mai stato malato? Sì, signore! Ho letto in un libro da qualche parte dove egli resuscitò quel ragazzo, il figlio della vedova di Nain, credo sia il principe della casa di Davide, che egli si sedette sulla roccia e soffriva per un mal di testa, capite? Egli ha portato le nostre infermità. Portare significa caricarsele, vedete? Egli ha portato, ed egli aveva tutte le cose in come le abbiamo noi. Egli aveva malattie, aveva tentazioni, aveva problemi, aveva turbamenti proprio come li abbiamo noi. Perché egli doveva essere il giusto tipo di mediatore, così egli doveva essere partecipante, il vignaiolo del frutto, prima che egli conoscesse la donna al pozzo e molte cose, vedete, se noi guardassimo nella scrittura. Voglio dire che credo ad ogni scrittura e ogni minima parte di essa essere vera. Ci sono critici oggi che non vogliono credere a questo. Una volta un critico disse che quando Gesù inviò quei discepoli dove era legato quel puledro, dove si incrociavano le due vie, che egli lo aveva prestabilito dove quel puledro era legato. Capite? Non capiscono che Dio lo aveva prestabilito. Dio mi disse l'altro giorno con il fratello Doug qui che avrei stretto di nuovo la sua mano sulla strada. Questo è molto strano, io non ero qui quella mattina. Ma 2 minuti più tardi o 1 minuto più tardi non lo avrei incontrato sulla strada, ma scesi dalla macchina giusto in tempo per stringergli la mano quando stava venendo sulla strada. Lui non mi riconobbe, non aveva gli occhiali, non riusciva a vedermi. Quando sentì la mia voce, cominciò a piangere. Cos'era? Solitamente lui non lo fa, ma era una risposta a ciò che gli era stato detto lassù sotto la tenda d'ossigeno, lui lo avrebbe fatto. Dissi, inoltre tu siederai di nuovo in chiesa, il desiderio del suo cuore. Quando stavamo tenendo la riunione a Chicago, lui voleva venire a quella riunione, il suo cuore era per essa. Io gli inviai un telegramma di saluti per noi e i bambini, gli dissi che noi stavamo pregando perché lui fosse stato bene proprio subito. Ed un amabile fratello che andò a fargli visita disse che lui proprio voleva così tanto venire. Ma eccolo che siede con noi stasera, vedete? Questo non era stato prestabilito. Lo stesso Dio lo ha stabilito. Egli fa sì che tutto operi perfettamente a puntino. Una volta un critico disse che non meraviglia che Gesù poté prendere 5 pani e dar da mangiare a 5.000. Disse, i pani erano più grandi a quel tempo ed egli semplicemente tagliò ogni pane per dar da mangiare ad un migliaio. Vi voglio far comprendere che un ragazzino lo aveva per suo pranzo. Un ragazzino portò cinque pani che riuscirono a sfamare 5.000 persone ed essere sazi. Dunque, che dire delle 12 ceste raccolte dopo, capite? Oh, essi proprio, sono solo critici, ecco tutto ciò che sono. Questo non cambia la parola di Dio, è la stessa, vedete, continua a muoversi. Dunque, vogliamo parlare ora sulla fede, è un tipo diverso di fede, fede perfetta. Ecco una cosa grandiosa. Ora, fede, ci viene detto nella Bibbia, la fede viene dall'udire. Ora, non si può essere salvati senza fede. E la fede è qualcosa che si deve credere che c'è, che realmente nient'altro dichiarerà che c'è se non la fede. Ora, sto cercando di portarvi fede, in modo che possiate essere pronti per questa fila di preghiera nei prossimi pochi minuti. Ora, fede, chi viene a Dio deve credere che Egli è. Ed è impossibile di piacere a Dio senza fede. Non si può piacergli. E se dite di credere a Dio, voi non lo avete mai visto, vedete? Di conseguenza dovete credere ciò per fede. E se poteste vederlo, non sarebbe più fede, capite? Tutto ciò che dichiarano i sensi non è più fede, è un fatto scientifico. Capite? Non è più fede. Ma dovete accettarlo per fede. E chi viene a Dio deve credere a Dio, e la fede viene dall'udire la parola di Dio, capite? Dovete prima credere che questa è la parola di Dio. E dovete venire a Dio tramite la parola. Vedete? Prendete solo la parola, ciò che essa dice, e ciò è giusto. Ogni altra cosa contraria ad essa non è giusta. Abramo dovette credere proprio a ciò che quella voce gli disse. E 20 anni dopo, quando egli aveva 100 anni, egli era più forte nel credere ad essa di 25 anni prima, quando essa gli era stata data. Capite? Egli credette ad essa e non vacillò alla promessa di Dio mediante l'incredulità, ma fu forte, dando lode a Dio, sapendo che egli era in grado di compiere ciò che aveva promesso. Ed ecco il modo. Tutti devono essere in quel modo. Dovete venire con una fede infallibile, credendo che Dio ha fatto la promessa. Ma ora, per avere quella fede, dovete essere in una posizione, ed ecco su cosa parleremo, vedete, per ricevere quella fede. Ci viene detto questo in Ebrei, il libro di Ebrei, 11° capitolo. Fede è una sussistenza delle cose che si sperano. Ora, qui è dove molte persone mancano di ricevere la loro guarigione o ciò che chiedono, perché portano la fede ad essere qualcosa che non è, capite? Non ci credono, ciò non è immaginazione, ciò è un'effettiva sostanza. Ora, ascoltate attentamente, vedete, non è ciò che si immagina, è proprio reale per voi come un senso del vostro corpo dichiarerà qualsiasi altra cosa. È proprio reale come i miei occhi che dicono questo è un pezzo di carta. È proprio reale come dire che quella è una luce. È proprio reale come dire io percepisco la mia giacca. È proprio reale come io sento quel bimbo che parla là o che fa chiasso. Capite? Proprio così reale come il suonare della musica. È proprio reale come gustare qualcosa nella mia bocca. Essa è così reale, solo che non lo si può mostrare a qualcun altro. Solo tu ce l'hai. Amen. È tua. Fede è la sostanza, vedete, non solo un mito. Così molte persone vengono. Ora, queste sono lezioni davvero profonde. Dio, ne raggiungerò la sommità, poi voi ne scaverete in profondità, vedete? Notate? Essa è qualcosa che si possiede, non immaginazione, se realmente la possedete. È proprio reale per voi, come potrebbe esserlo un'altra cosa. È proprio reale come sapere che state guidando un'auto. È proprio reale come sapere che siete seduti nella chiesa. È proprio reale come sentite la mia voce. È una sostanza, non un'immaginazione, non un'emozione, ma qualcosa che avete e viene a voi dall'udire la parola di Dio e quella solamente. La fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio. Dunque, questo lo riporta dove la vostra fede non è in un individuo, non è in un uomo, non è in un'organizzazione, non è in un gruppo di persone. Essa è in Dio, perché Dio è la parola, capite? La vostra fede è in Dio. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Poi, quando Dio, per la sua parola, non per quello che qualcun altro ha fatto, qualcun altro ha detto, ma per quello che la parola di Dio ha detto. Egli disse che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia verità. Ora, se vedete qualcun altro fare qualcosa mediante un'opera o un atto di Dio o una promessa di Dio, e molti di loro dicono, anch'io posso farlo. Essa è un'immaginazione. E quando lo fanno, li trovate distrutti là fuori da qualche parte. Deve essere una sostanza. Ora, quella è potenzialmente una fede. Cioè, qualcosa che vi porterebbe a una fede. Potenzialmente è. Come se mi chiedeste una quercia ed io vi desse una ghianda. Potenzialmente avete una quercia, ma non si è ancora prodotta. Ma quando essa realmente sboccia, è una quercia. E quando immaginate che Dio fa questo? Ma quando vi è rivelato, si tratta di fede allora. Una fede perfetta che non può fallire. Ecco la ragione per cui quelle visioni sono così, così straordinarie per me. Perché sono state provate esatte ogni volta, capite? Ed io so che Egli ha promesso questo, e lo ha promesso nella Sua parola, e qui Egli viene e lo ha promesso per questo giorno. Quindi sapete dove vi trovate quando Egli disse così, vedete? Ciò mi dà fede perché Egli non fa mai niente di contrario alla Sua parola scritta, vedete? E se fosse contrario alla parola, io non potrei avere fede in ciò. Lo riporta dritto alla parola, vedete? Fede nell'udire la parola di Dio. Si deve udire la parola di Dio è quella parola onnisufficiente. È tutto ciò di cui avete bisogno, è questa parola. Ora, fede essendo la sostanza, e in questo scopriamo in Ebrei cos'era la fede e cosa fecero quelli che ebbero fede. Vedete, ci sono molte volte in cui le persone hanno fede oggi e domani non ce l'hanno. Il giorno dopo c'è qualcosa e qualcos'altro. Ma una volta che Dio la ancora e voi la vedete, non c'è niente che ve ne farà smuovere. State solo a curiosare, allungare, presumere. E presumere significa avventurarsi senza autorità. State solo cercando questo e state cercando questo e andare da questa parte e correre qui e correre lì. Non avete ancora la fede. Ma quando ecco ciò che chiamiamo fede. Io, scusatemi, voglio che voi... Grazie, fratello. Io voglio che afferriate questo ora. Noi, la Chiesa deve innalzarsi nella potenza di Dio. Come? Siamo troppo vicini alla fine ora. E credo che la Chiesa sia nella condizione in cui possiamo insegnarle le cose un po' più profonde e togliere un po' di questa finzione, vedete, ed entrare in qualcosa di reale. Capite? Deve essere qualcosa che voi sapete. E se dite, fratello Branham, quella non è la luce. Tuttavia io so che è la luce. Come fai a sapere che è la luce? Io la sto guardando. Bene, come fai a sapere che non ti potresti sbagliare? La mia vista mi ha sempre dichiarato che quella era luce. Capite? Ed ecco la ragione per cui credo a quelle visioni, perché si sono sempre dichiarate essere la verità, perché procede dalla parola, capite? Quindi, se lo dice lui, questo lo sistema. Ora, quando viene dichiarato in quel modo, non c'è più supposizione. Dovrà accadere. Quindi sentite così, dice il Signore. Vedete? Perché è oltre il pensiero umano, risiede nei regni del pensiero del Signore. Ma voi state qui proprio come la vite, proprio come un tralcio che produce il frutto che è nella vite. Capite? Dio si serve dell'uomo e solamente dell'uomo. Dio non si serve di macchinari. Dio non si serve di gruppi di uomini. Dio non si serve di organizzazioni. Dio si serve di individui, sempre. Ora, fede è la sostanza e comprendiamo che mediante essa vengono compiute tutte quelle cose. Non è un'immaginazione, è una sostanza, specialmente la fede perfetta. Ecco su cosa sto parlando stasera, arrivare alla fede perfetta. Non è un'immaginazione. Ora, altre persone vengono a dire, oh, io ho tutta la fede, oh, certo che ce l'ho. Bene, per che cosa state qui dunque? Capite? Capite? Vedete le vostre? Le vostre stesse azioni provano che non avete ciò di cui parlate. Capite? Se voi aveste fede, allora per cosa state nella fila di preghiera? Capite? Per che cosa fate queste cose? Vedete, se voi aveste fede perfetta, guardereste dritto a Dio e lo credereste e andreste via. Non avreste bisogno di entrare in una fila di preghiera. Non avreste bisogno di queste cose, perché la vostra fede lo ha compiuto così, capite? A che mi servirebbe dire, devo indossare una camicia? Io ho una camicia addosso. Come fai a sapere di avere una camicia addosso? Ebbene, io la vedo, la sento e so che è lì. Dunque, ecco proprio quanto è reale quando la fede perfetta prende possesso. Voi non avete più bisogno, è già compiuto, voi lo sapete. Come fai a saperlo? La fede mi dice così. Eccolo, capite? Afferrate ora ciò che intendo dire? Quella fede perfetta. Ora, in altre parole, io mi sto arrischiando. Bene, ci andrò. La Bibbia ha detto chiamate gli anziani, li ungano con olio, preghino sopra esso. Lo so, io andrò su. E voi dite, bene, io sarò guarito. Vedete, lo state facendo da voi stessi? Se non state attenti ora, lo farete da voi stessi semplicemente eccitati. Poi, quando egli passerà, dirà, oh, io non vedo ancora. Capite? Eravate così. Non avevate fede. La vostra genuina fede lo compirà proprio lì. La vostra fede genuina ve lo renderà così reale che... Guardate quella piccola donna con il flusso di sangue. Lei disse, se solamente riesco a toccare il lembo della sua veste, io sarò guarita. E non appena lo fece, lei disse che sentì dentro di sé che il flusso di sangue si era fermato. Lei lo credette effettivamente. E quando ella lo toccò, a dimostrazione che si era fermato, Gesù si girò e disse, «Chi mi ha toccato?» Quella fede perfetta. E stasera quella stessa fede perfetta toccherà Gesù Cristo proprio come lo fece allora. La donna venne con una fede perfetta per quel tempo. Ora, adesso vediamo che all'inizio i discepoli non avevano questa fede perfetta. Essi non l'avevano perché avevano avuto Cristo camminando con Lui. Ma poi in seguito Cristo fu in loro. E così, vedete, è difficile dunque avere questa fede perfetta senza lo Spirito Santo. Esso deve portarla, esso lo fa. Ora, voi dite, non avevano i discepoli la fede perfetta? No, poiché essi ebbero là un bambino epilettico da cui cercarono di cacciare via questo demone e non poterono farlo. E il padre vide venire Gesù e disse: noi abbiamo portato mio figlio ai tuoi discepoli ed essi non sono riusciti a guarirlo. Capite? E in seguito i discepoli interrogarono Gesù dicendo: perché non siamo riusciti a guarirlo? E Gesù disse: a causa della mancanza di fede, della vostra incredulità. Cioè è giusto. A causa della vostra incredulità. Ora, ricordate, essi avevano la potenza. Solo qualche giorno prima di questo, Gesù aveva dato loro potenza di guarire i malati, resuscitare i morti e cacciare i demoni. Avevano la potenza, ma non la fede per usare la potenza. Ora, ecco il tabernacolo Branham. Ecco la Chiesa, la sposa, oggi. Lo Spirito Santo è qui con la potenza, ma voi non avete quella fede per muoverla. Capite cosa intendo dire? Occorre fede per muoverla. Qui, io ho un proiettile che ho caricato a mano. Per la balistica so cosa esso farà, come la parola. Ma devo far fuoco con il fucile. Il fuoco deve raggiungere la polvere. La polvere ha la potenza, ma deve avere il fuoco per accendersi. È la stessa cosa, la polvere che sta nel proiettile, ma ha bisogno di fede per caricarla e lanciarla fuori. Ecco cosa occorre, vedete? Fede perfetta per accendere la potenza dello Spirito Santo che abbiamo ora, poiché Egli è venuto su di noi. Fede per accendere, per vedere cose grandiose. E per la fede qualcosa che ve la presenti. Con un cuore pieno di gioia tu entri nella stanza dell'ammalato sapendo esattamente ciò che dirai. Entri lì dentro e sai cosa accadrà. Qualcosa che è stato già rivelato e lo sai. Ed entri nel nome di Gesù Cristo, alzati da lì. Così dice il Signore. Eccoti, quella è fede perfetta. Se ci fossero 10 milioni di persone che stanno lì a dire che non accadrebbe, tu sai che accadrà comunque, perché lo sai. Accadrà senza badare a cosa dice chiunque altro. Tu sei quello che ha la fede. Potreste immaginare Giosuè che convocasse gli anziani di Israele e dicesse: fratelli, noi siamo i servitori del Signore. Mi piacerebbe per voi dire un chiedere al Signore se va bene che Egli ci dia ancora un po' più di luce del sole, capite? E trattenga il sole per un po'. No, Egli ne aveva bisogno e senza preghiera, senza niente, ne aveva bisogno ed Egli semplicemente comandò il sole. Disse: stai lì, io ho bisogno e sono al servizio del Signore. Ed Egli mi ha inviato quassù a compiere quest'impresa e sto agendo nel miglior modo che io conosca ed il nemico è alla disfatta ed essi sono qui fuori. Se io lascio che il sole tramonti essi si raduneranno e mi procureranno più guai. Dunque fermati e Luna rimani sospesa lì. Amen. Essa rimase sospesa là per 24 ore. Ora, se il mondo sta girando e lui lo ferma e il sole rimase in un punto e non scorse, cosa accade allora? Ora, vi siete resi infedeli se dite questo. E allora, se non lo dite, di certo voi giocate con la scienza. Perché hanno detto che se il mondo si fermasse cadrebbe. E con ciò? E se dite che la parola di Dio non è giusta, allora siete infedeli. Capite? Ma ciò accadde, ecco la cosa essenziale. Io non ne conosco la meccanica, ma accadde. Io non conosco la meccanica dello Spirito Santo, ma so che esso scese su di me. Io non ne so esprimere la meccanica, ma ne conosco le benedizioni. Ecco tutto ciò di cui io mi preoccupo. Sono le benedizioni dello Spirito Santo. E la meccanica la fa funzionare lui. Quello è il suo segreto. Questo ragazzo non poté essere guarito perché i discepoli avevano potenza. Gesù aveva dato loro la potenza di guarire ogni tipo di malattia, di cacciare via i demoni, di purificare i lebbrosi e risorgere i morti. Egli aveva dato loro potenza, ma non ebbero fede per far funzionare la potenza che avevano. E quindi interrogarono Gesù e dissero: ebbene, ora perché non siamo riusciti a farlo? Ora, ricordate, essi avevano la parola, e la parola era carne allora. E la parola disse loro: io vi do potenza. Amen. Io vi do potenza. Ed essi avevano la potenza, ma non avevano fede per far funzionare la parola che era in loro. Capite cosa intendo dire? Ma Gesù ce l'aveva. Egli era la parola e aveva fede che sarebbe accaduto ciò che diceva. Disse: oh, portatelo qui, quanto a lungo vi sopporterò. Egli aveva fede con la sua potenza. Come lo fece lui? Egli disse: io non posso fare niente da me stesso. Perché? Faceva affidamento su ciò che egli era. Faceva affidamento nel sapere che egli era la parola. Ed egli aveva fede in Dio che lo aveva reso la parola. Egli era Dio, la parola. Ed essi erano in lui e ciò gli dava fede perché egli comprendeva la sua posizione. Egli sapeva ciò che egli era perché la scrittura aveva detto che egli era questo. E qui ogni scrittura combaciava per provare che egli era esattamente ciò che la scrittura aveva detto che egli sarebbe stato. Ed egli sapeva ciò che egli era. Quindi egli faceva affidamento su ciò che Dio lo aveva reso. E se egli fece questo, allora non possiamo noi fare affidamento su ciò che Dio ci ha resi quali credenti? Questi segni accompagneranno coloro che credono. Egli aveva fede in ciò che era lui. E se sei un credente, hai fede in ciò che tu sei. Tu sei un credente. E se hai fede in Dio, la Bibbia dice quassù in... Se i nostri cuori ci condannano, allora non possiamo avere fede. Ma se i nostri cuori non ci condannano, allora abbiamo fede. Abbiamo confidenza dinanzi a Dio. Se lo volete leggere, si trova in San Giovanni 3:21, o la scrittura scritta laggiù. Ora, notate, San Giovanni, intendo dire, prima Giovanni 3:21. Notate, se i cuori nostri non ci condannano, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio. Ma fin tanto che fai cose che sono sbagliate, non puoi avere fiducia dinanzi a Dio. Così, vedete, tu puoi, capirai automaticamente di essere nell'errore. Automaticamente ti poni di nuovo come un peccatore, sapendo di essere nell'errore. Ma quando il tuo cuore non ti condanna e sai di essere un credente, e non c'è niente tra te e Dio, tu puoi chiedere quel che vuoi e sai che ti sarà dato. Perché è la parola che ti è stata data proprio come avvenne per quei discepoli. Ora, la sola cosa che dovete fare allora è avere fede in ciò che siete. Abbiate fede in ciò che la parola dice che siete. E Gesù aveva fede nella parola di Dio che diceva cosa egli era. È scritto di me. Davide, nei salmi e i profeti, tutti loro non parlarono di lui. Io sono il pane di vita che procede dal Dio del cielo. Amen. Io sono quell'albero della vita dal giardino d'Eden. Io sono tutte queste cose. Io sono colui che sono. Ed egli sapeva, con quella fede perfetta, di essere il Messia unto, che lo Spirito di Dio era sopra di lui. Disse: ora io da me stesso non faccio nulla, ma è la mia fede in Dio. E Dio era in lui, la parola resa manifesta. E quando la parola di Dio viene in te, essa viene resa manifesta perché sei un credente, capite? Ed un credente è la fede di Dio che si muove in te. Vi piace questo? Mi piace quando voi mi piace insegnare dove la, come ha, cos'è realmente la fede. Sapendo chi era, senza ombra di dubbio, egli sapeva di essere il figlio di Dio. Egli lo sapeva. Perché la parola identificava, la parola di Dio identificava chi egli era. Disse: se io non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non compio quelle opere, non credetemi. Ma se le compio, allora credete alle opere. Poiché esse sono la promessa parola manifestata. Oh, se solamente poteste rendervi conto di questo minuto. Vedete, la parola stessa lo identificò chi egli era. Ed egli disse, chi può condannarmi di peccato? In altre parole, chi può mostrarmi che la mia vita e le mie opere non adempiono esattamente ciò che dovrebbe compiere il Messia? Nessuno poteva dire niente, poiché egli lo era. Dunque egli aveva fede per credere. Allora, che sarebbe accaduto qualsiasi cosa che egli avrebbe detto? Allora egli si voltò e disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi sì, perché io sarò con voi anche in voi. Non siate in ansia di ciò che direte, perché non siete voi a parlare, è il Padre vostro che dimora in voi. Egli è colui che parla, e non sono io, è il Padre che dimora in me, egli compie le opere. Capite cosa intendo dire? Ora, l'identificazione di un cristiano scritturale, Gesù disse queste parole, questi segni accompagneranno quelli che credono. Ora, come puoi definirti un credente, un popolo, e negare quelle parole? Come puoi definirti un credente e negare qualcuna di questa parola? Capite? Non puoi farlo. Non sei un credente, quindi i segni non possono seguire. Perché accetti solo ciò che vuoi credere e ne lasci il resto. Non lo credi. Ma si deve prendere la cosa per intero e crederla. E quando credi veramente, non far finta, ma credere realmente, allora questi segni accompagneranno quelli che credono. Oh, potreste fare il paragone di un cristiano oggi con quei cristiani di molto tempo fa? Il modo in cui quei discepoli camminarono nella potenza dello Spirito, mossi dallo Spirito Santo a farlo. Proprio un prigioniero, come ho predicato l'altra sera, un prigioniero per la parola e la volontà di Dio. Egli non poteva neanche muoversi finché non lo muoveva Dio. Non vi piacerebbe vedere una chiesa che sorga in quel modo? Essa ci sta arrivando, sta tornando indietro, deve giungervi. È giusto, io credo che sia in cammino ora. Poiché la parola identificò lui stesso cosa egli era, e la stessa parola identifica noi, capite? Se uno mi ama, osserva il mio comandamento. E se dice di amarmi e non osserva i miei comandamenti, cioè tutti gli altri, egli è un bugiardo e la verità neanche è in lui. Tu dici, ebbene io non credo tutto, dunque allora che sei proprio un incredulo, ecco tutto. Se la Bibbia ha detto così, ciò lo rende corretto, ciò lo stabilisce eternamente. Ciò che ha detto la Bibbia è la verità. Fate attenzione a dove egli ci ha detto, se voi dimorate in me e la mia parola in voi, San Giovanni 15, se voi dimorate in me, vedete, avere fede in lui, se voi dimorate in me e la mia parola dimora in voi, allora voi chiedete quel che volete. Ora vedete, egli sapeva chi egli era, quindi egli aveva fede. La fede poté produrre quando egli riconobbe ciò che egli era. Ora, se voi dimorate in me e la mia parola in voi, allora riconoscete chi siete. Chiedete quel che volete, vi sarà dato. Non sarebbe meraviglioso stasera se tutti entrassero in quella fila di preghiere e dicessero, io sono un cristiano, io non ho condanna. Io riconosco che il mio cuore non mi condanna. Qualcosa mi dice che stasera è la fine della mia sofferenza. Questo voi farete. Andrete via da qui con qualcosa. Non importa quanta emozione arriviate, quanto facciate. Non funzionerà finché quella fede perfetta non ha manifestato e identificato se stessa in voi quale una sostanza. E quando essa è lì, allora niente vi scuoterà da essa. Se aveste il cancro e il dottore vi avesse detto ieri che sareste stati morti prima di lunedì mattina, tutto il vostro cuore senza la vostra respirazione, il cancro vi ha divorati, il vostro flusso sanguigno è diventato completamente canceroso, qualunque cosa sia, e qualcosa venisse con questa sostanza di questa fede genuina, la fede perfetta che è stata resa una sostanza in voi, voi ridereste in faccia a quel dottore. Sareste come il vecchio Elia quando camminò su e giù davanti all'idolo e disse: non volete gridare un po' più forte? E forse lui è in procaccia di qualche cosa. Egli sapeva cosa avrebbe fatto perché Dio gli aveva riferito cosa sarebbe accaduto. Egli disse che il Dio che risponda col fuoco sia Dio. Essi dissero: accetteremo quella proposta. E versarono acqua sugli altari ed essi si tagliarono e fecero tutto e gridarono: oh Baal, rispondi. Elia stava il più calmo possibile. Disse: gridate un po' più forte. Disse, forse lui è in procaccio di qualche cosa. Forse è in un viaggio di pesca. Forse sta facendo qualcos'altro, vedete? Egli è fuori, da qualche parte. Essi proprio li prese in giro, perché sapeva che sarebbe accaduto. Oh, osservate, quando egli ebbe tutto in ordine, andò là fuori e disse: Signore Dio d'Abramo, Isacco ed Israele. Egli non lo chiamò mai ora con il suo nome Giacobbe, imbroglione. Lo chiamò Israele, principe con Dio. Signore Dio d'Abramo, Isacco e di quel principe Giacobbe, che sia reso noto oggi che io sono il tuo servitore. E ho fatto questo non per mio desiderio, non per mia invenzione, ma ho fatto questo per tuo comando. La tua volontà, tu mi hai detto cosa fare. Tu mi hai mostrato che queste cose sarebbero accadute qui. Ora, io ho versato l'acqua sull'altare, ho compiuto tutte queste cose secondo il tuo comando. Ora, che sia reso noto. E quando disse questo, il fuoco cadde dai cieli. Egli era proprio sicuro che sarebbe caduto perché aveva la sostanza. Perché la parola aveva detto così. Ora, questa stessa Bibbia è la stessa parola di Dio. E quando potete ricevere la sostanza, che è la fede perfetta, sostanza che questa promessa che Dio ha fatto è vostra. Come ti senti, fratello Branham, quando stai lì e vedi venire le persone di lingue diverse e altro? Hai paura? No, signore. No, signore. Egli ha detto così? Finora non ho mai avuto paura perché egli mi ha detto così. Ed io credo che è la verità. Se egli mi dicesse stasera di andare al cimitero presidenziale e di risuscitare George Washington domani mattina, io inviterei il mondo intero, venite a vederlo compiersi. Direi, prendete ogni critico possibile e fateli stare attorno. Voi vedrete la gloria di Dio. Mettete quella sedia quassù dove potete sedervi e riposarvi un po'. Egli sarà qui proprio in un momento, non appena lo chiamo. Quella notte in cui quel ragazzino in Finlandia, o piuttosto quel giorno, steso lì, morto, era steso là da mezz'ora, schiacciato, il sangue versato fuori dagli occhi, naso e orecchie, le sue gambette spezzate nei suoi calzini e i suoi piedi fuori dall'estremità dei calzini senza le sue scarpe. Io guardai e pensai, deve essere quel ragazzo? Dissi, senti, fratello Moore, guardiamo sul retro di quella Bibbia. Avevamo il fratello Lindsay e il fratello Moore che guardarono là dietro e accadrà, così dice il Signore. Oh, mai! Ci sarà un paese in cui crescono molti sempreverdi, le rocce saranno sovrapposte insieme. Un ragazzino coi capelli tagliati corti, la cintola dei pantaloni abbottonata, e i suoi piedi, i suoi calzini tirati su, avrà gli occhi marroni e saranno rigirati. Verrà ucciso in un incidente d'auto. Ma tu imponigli le mani ed egli ritornerà in vita. Eccolo, scritto lì sopra, eccolo steso. Amen. Aspettando solo la parola. Io dissi, se questo ragazzo non è vivo entro un paio di minuti da ora, allora io sono un falso profeta, mandatemi via dalla Finlandia. Ma se sarà vivo, cadete sulle vostre facce e ravvedetevi. Dissi, morte, tu non puoi trattenerlo. Richiamai il suo spirito in accordo alla parola di Dio, nel nome di Gesù Cristo, e gli scattò in piedi. Giusto, capite? Oh, mai, vedete, la fede prese possesso. Dio aveva detto così, eccolo. Ora, ciò è Dio che parla in questo giorno attraverso visione. Ma questo, se quella visione fosse contraria a questa, sarebbe sbagliata. Questa è più che una visione. Se una visione è contraria alla parola, lasciatela stare, non è da Dio. Dio non contraddice la sua stessa parola. Così, se questa parola vi ha detto qualcosa, allora potete avere la stessa fiducia, allora che cosa accadrà? Non c'è niente. Se essa dice imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Bene, fratello, se la fede, quella fede perfetta, si impossessa di questo, voi, quando siete passati per questa fila di preghiera, voi saltereste e acclamereste al punto che voi, quando ve ne siete andati da qui, è finita. È finita. È tutto finito? È finito. Se aveste una richiesta nel cuore e credete che quando quella preghiera fosse fatta per ciò, avrebbe ricevuto una risposta? Non c'è niente da discutere. Questo è ciò che accadrà. Come la donna col flusso di sangue. Gesù aveva fede perfetta, egli l'aveva. Ed essa venne perché egli era la parola. E voi diventate la parola, voi diventate la parola. Quando ricevete la parola, se voi dimorate in me e le mie parole in voi, le mie parole, che questa parola dimora in voi, allora chiedete quel che volete, vi sarà fatto. Capite? Se dite a questo monte spostati e non dubitate, ma credete in ciò che avete detto, allora avrete ciò che avete detto. Quando pregate, credete che ricevete ciò che chiedete e lo avrete, vi sarà dato. Il tempo, lo spazio, nient'altro lo cambierà mai, sapete che è stato compiuto. È già terminato. Ora, fate attenzione, ora, ed egli ci disse... Se voi dimorate in me e la mia parola in voi, San Giovanni, qui, potete chiedere quel che volete, sarà fatto. Quindi, riconoscete la vostra posizione nella Scrittura come credente. Vedete, dovete riconoscere la vostra posizione come egli riconobbe la sua posizione. Non è scritto che Cristo verrà e tutto quel che Cristo avrebbe fatto? Egli disse a Cleopa e agli altri quella mattina... Non è scritto nelle scritture che dovranno, che egli deve soffrire e poi essere ucciso e resuscitare il terzo giorno? Disse, perché siete così lenti a capire? Ed essi pensarono, mai, quest'uomo parla un po' differentemente dagli altri uomini. Vennero a scoprire, quando entrarono nella locanda, che era lui. Vedete, i loro occhi erano ritenuti da lui. Vedete, essi sapevano che egli si appoggiava sempre a quella scrittura e sapevano che essa era lui. Ora, dovete credere ciò che chiedete. Se sei un credente, riconosciti come credente. Riconosci che queste cose sono per te. Se c'è condanna nella vostra vita, mettete prima a posto questo, capite? Se avete condanna nella vostra... Io ho... potreste avere ora Roberts e un'altra dozzina di persone che hanno fede per venire qui e pregare su di voi. E saltare su e giù e versare olio su di voi a galloni. Questa ancora ciò non si muoverà, è esatto? Cosa esce dalle riunioni di Oral per questo? Li prendo nella fila di preghiera. Voi lo sentite dire. Si è pregato per te in precedenza. Un uomo con i capelli scuri, piuttosto robusto, con la mascella pronunciata. Quello è Oral Roberts, capite? E questo avveniva in una certa città. Chiamò una certa cosa. Sì, è giusto, capite? Tal dei tali ha pregato per te, capite? In questo modo. Ma eccolo, qui è il tuo problema, capite? Vai a mettere a posto quella cosa. Vai là a confessare quel peccato a tuo marito, a tua moglie. Vai a fare questa cosa. Non vi farà alcun bene, non importa per chi voi pregate, finché non lo mettete a posto. La condanna è nel vostro cuore e Dio non entrerà in quel cuore condannato, capite? Dio non dimora in questo, dovete metterlo a posto. Allora, quando lo fate, dovete avere fede. Se tutto è a posto, dovete avere fede e crederlo. Non abbiate paura. Nel libro di Giobbe, essa qui dice, Giobbe aveva paura e ciò che egli temeva accadeva davvero. Cosa lo recava? La sua paura. Ecco cosa lo faceva accadere. La sua fede glielo avrebbe impedito, ma la sua paura lo recava, glielo recava. Egli aveva timore che sarebbe accaduto ed accadeva. Ora, se egli avesse riconosciuto che non sarebbe accaduto, non sarebbe accaduto. Capite cosa intendo dire? Se avete paura quando venite per la fila di preghiera, forse io non ho la fede sufficiente, non accadrà mai, non preoccupatevi, capite? Ma se riconoscete che accadrà, accadrà, capite? Vedete, è una sostanza di qualcosa. Giobbe aveva timore che queste cose gli sarebbero sopraggiunte e sopraggiunsero. Se avete paura che la vostra malattia vi lascerà, ovvero non vi lascerà, non vi lascerà. Se avete fede, andrà via. Domandate a qualsiasi dottore in medicina. La prima cosa che egli cercherà di farvi fare è di avere fiducia nella medicina che vi dà. Se non ne avete fiducia, è meglio per voi che lasciate stare, capite? Certo. Cos'è allora? È la fede che compie la guarigione. È la fede che la compie continuamente. Pietro stava agendo bene finché non ebbe paura. La parola gli aveva detto che poteva camminare sull'acqua. Prima ebbe paura, pensava che fosse uno spirito. E disse, Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sopra le acque. Disse, vieni. Ora è proprio lo stesso come Giacomo 5,14, lo stesso come Marco 16. Lo stesso Dio lo disse. Disse, vieni. E così lui cominciò a camminare, fece tutto bene, scese dalla barca, cominciò a camminare su. C'era una tempesta sul mare, sapete? Grandi onde spumeggianti, più grandi di queste colline qui attorno. La schiuma che emergeva sulla loro cresta all'infrangersi di terrificanti onde spumeggianti di forse 15-20 piedi. E fu una cosa terribile per lui chiedere, se sei tu, Signore. Capite? Egli aveva l'aspetto di un... Lì sembrava come un'ombra o uno spirito. Disse, se sei tu, invitami a venire sull'acqua. Gesù disse, vieni. E lui scese, disse, è il Signore, io camminerò. Ma quando i suoi occhi si posarono sulle onde, egli si spaventò. Cosa gli entrò in mente? La prima cosa egli... Io camminerò perché la parola mi ha detto di camminare. Tutto a un tratto lui guardò ai suoi sintomi. Guardò là fuori e vide quant'erano grandi quelle onde ed ebbe paura. E quando ebbe paura andò giù, capite? Ciò di cui ebbe timore accadde. Ciò che credette accadde. Quando credette di poter camminare, egli camminò. Quando credette ed ebbe paura nella sua convinzione, allora la sua sostanza lo lasciò. Capite? Egli professava ancora la sua fede, ma non aveva la sostanza. La sostanza avrebbe ben superato quella cresta bianca e sarebbe andata dritta verso di lui. Vedete, se egli avesse la fede perfetta. Capite? Ma non l'aveva. Pensava di averla? All'inizio l'aveva, egli fu disposto ad avventurarsi. Ebbene, il Signore mi ha detto di farlo, deve accadere. Così egli scende dalla barca e parte. Non considerò mai le onde quanto fossero contrarie. Non lo ebbe mai in mente. Ora, quando tu arrivi a pensare, bene, ora aspetta, sai, sono malato da tanto tempo, io... Fermati, potresti anche far ritorno alla barca, capite? Capite? Ma quando smetti di pensare a quello, Abramo non considerò il proprio corpo, ora morto, né al grembo già morto di Sara. Egli non ci pensò, neanche lo considerò, neanche fu preso in considerazione. Non lo considerò affatto, egli considerò solo quel che Dio aveva detto ed andò avanti. Fin tanto che Pietro fece questo, camminò. Ma Gesù viveva in un mondo che nessuno conosceva. Egli era una persona originale. Viveva in un mondo di fede perfetta nel Dio perfetto in cui egli era. Se noi vivessimo in una fede perfetta di un cristiano, per quel che siamo, saremmo mistici per il mondo. La gente non vi capirebbe. Camminereste nello Spirito. Fareste ciò che lo Spirito ha detto. Ciò che esso ha proibito, non lo fareste. Allora la gente comincia a dire, sì, per loro voi sareste una persona mistica. Ecco il modo in cui sono tutti credenti. Sono mistici. Le persone non capiscono perché vivono in un mondo a loro stessi. Gesù viveva in un mondo che nessun altro poteva toccare. I discepoli non riuscivano a capirlo. Quando egli parlava a loro, essi dicevano questo. E allora essi dissero, dunque tu parli per enigmi. Noi non comprendiamo questo. Com'è possibile questo? Vedete, essi non erano nel mondo in cui viveva lui. Vedete, essi non riuscivano a capirlo. Nessuno riusciva a capirlo. E così, quando un uomo vive per fede e cammina per fede, intendo dire la fede della sostanza, viene isolato dal mondo intero e diventa una nuova creatura in Cristo. Lì, ora state entrando nel materiale della sposa, capite? 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 State penetrando nella condizione di rapimento, ora. Questo si intende per ognuno di noi? Non solo il pastore, i diaconi, gli amministratori, ciò si intende per i laici. Ogni individuo che cammina in un mondo con Dio solamente. Voi siete battezzati in questo regno e in questo non c'è nessuno se non voi e Dio, capite? Egli dà gli ordini e voi li portate a termine. Qualunque cosa egli dica, senza ombra di dubbio da nessuna parte, voi continuate a camminare dritto. Se il Signore dice questo, non c'è nessuno al mondo che possa dissuadervene. Voi continuate ad andare dritto proprio lo stesso. Ora voi state entrando nella fede perfetta, la perfezione perfetta che non può fallire. Quella fede non fallisce mai. Sì, egli era un mistico per loro con la sua fede perfetta. E così avviene ora per quelli che hanno fede perfetta, sono mistici per gli altri. Ci viene insegnato di resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi. Ora, resistere significa semplicemente respingerlo. Proprio resistergli, che significa distanziarsene. Dio ha detto una certa cosa, non importa cosa cerca di dirvi lui, voi neanche lo ascoltate. Voi avete, le vostre orecchie sono sorde a tutto il resto, tranne a ciò che lo Spirito dice, capite? A chi ha orecchio, che ascolta, capisce ciò che lo Spirito dice alle chiese. Colui che ha un posto per porgere orecchio, che afferra ciò che lo Spirito dice alle chiese, capite? Cosa dice Satana? Bene, io proprio non posso, questo non ha niente a... Bene, se voi insegnate questo, la denominazione metterà... Questo non ha niente a che fare con ciò, egli continua ad andare dritto proprio lo stesso. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sapete, nella Bibbia ciò viene sempre detto costantemente. A chi ha fede, a chi ha orecchio per ascoltare, ascolti, capite? Chi ha sapienza, conti i numeri della bestia. Tutte queste diverse cose. Chi ha, lo dica agli altri affinché possano avere. Ed è per fede che noi stiamo parlando adesso, fede che dovete avere, quella fede perfetta, quella fede che dice sì. Non c'è niente che possa dire no quando Dio dice sì, capite? Quando Egli dice sì, è sì, e nient'altro può mai togliervelo. Con la sua fede perfetta, Egli era molto strano, e il diavolo non gli rimase attorno per molto tempo. Lo abbiamo afferrato nella lezione stamattina. Quando egli venne con quel grandissimo inganno di concetto intellettuale, bluffò contro Gesù, lì quando egli venne e scoprì di aver colpito un filo da 10.000 volt. Lo fece retrocedere, sì signore. Egli disse, è scritto, l'uomo non vive di pan solo. Egli ebbe uno shock allora. La volta dopo egli venne un po' più dolce, quando disse, ora tu sei un grand'uomo, puoi vantarti quassù, essere qualcuno. Disse, vattene via da me, Satana. Oh, mai! A cosa andò incontro? E tu non tenterai il Signore tuo Dio, capite? Egli stesso dimostrò a Satana di essere il Signore Dio, poiché sta scritto, tu non tenterai. Ora, se Satana non avesse saputo che era il Signore Dio, avrebbe detto, aspetta un minuto, tu non sei quella persona. Ma lui sapeva ben più che di batterne con lui. Lui sapeva su che terreno stare. Disse, tu non tenterai il Signore tuo Dio. Ed ecco chi egli era. E Satana sapeva ben più che dire questo. Perché le opere di Gesù avevano già dimostrato che egli era il Signore tuo Dio. Notate, ora dell'altro. La fede perfetta è padrona d'ogni circostanza. La fede perfetta domina ogni circostanza. Non importa cosa sia, essa la domina. Ora fate attenzione, quando credete qualcosa, fate qualsiasi cosa e avete fede in quel che state facendo. Non importa quale sia la circostanza, non ha niente a che fare con ciò. Vedete? Essa domina quella circostanza. Se è in una camera dell'ammalato e il Signore ha rivelato che questa certa cosa accadrà, ditela semplicemente e andate avanti. Il non fate domande, è già compiuto, continuate solo ad andare avanti, capite? Essa domina ogni circostanza. Bene, se fai questo, tal dei tali farà che, vedete, essa l'ha già dominata, capite? La fede crede che Dio lo risolverà. Io non so come egli lo farà, ma lo farà comunque, capite? Essa domina ogni circostanza. E fede e amore sono in relazione. Perché non si può avere fede senza avere amore. Perché la vostra fede è in un Dio che è la vera essenza dell'amore. Fede e amore operano insieme. Qui, proprio come una giovane coppia. Prendete un giovane uomo e una giovane donna e si amano, si innamorano l'uno dell'altra. E mentre vanno avanti e cominciano a conoscersi di più, i loro cuori cominciano a battere come uno. Capite? Essi sono, non sono ancora marito e moglie, ma il loro amore li lega insieme e hanno fiducia reciproca. Ora, se si amano davvero, si amano realmente, e sai che questa ragazza ti ama e lei sa che tu l'ami, avete fiducia, fede reciproca. Se avete fede reciproca. Se non l'avete, faresti meglio a non sposarla, capite? Notate, dovete avere fede. E se li separate, li mettete uno all'estremo sud e l'altro all'estremo nord, c'è ancora quell'amore che batte l'uno per l'altra. Non importa dove essi si trovino, essi sono il più fedele possibile l'uno all'altra perché si amano l'un l'altra. E se amate il Signore, non cercando di evitare l'inferno, ma se amate il Signore, allora avete fede in Dio, capite, se lo amate. Come una giovane ragazza, accadde qui a Louisville non molto tempo fa. Una donna, lei era cristiana da molti anni, ma suo marito aveva proprio, si innamorò di quest'uomo. Egli era cristiano da un paio di anni. E così si sposarono, si amavano e avevano fiducia reciproca e si sposarono. E dunque la donna disse all'uomo, disse, maritino, deve essere dura per te, sei solo un giovane cristiano. Hai avuto così tanto da superare, si trattava del bere. Disse, hai avuto così tanto da superare e disse, so che per te le prove devono essere estremamente dure. E disse, voglio che tu sappia una cosa ora. Ora, se ti accade di cadere nella tentazione e di esserne vinto, non rimanere lontano da casa, ritorna. Vieni dritto qui, perché io sarò proprio qui ad aspettarti e ti aiuterò a pregare finché otterrai la vittoria. Io starò con te perché quando ti ho sposato perché ti amavo. E non importa cosa sei, io ti amo ancora. Alcuni giorni dopo questo, egli stava mangiando il suo pranzo con delle persone nella stanza della caldaia, raccontandogli questo. Disse, ora, com'è mai possibile che un uomo faccia qualcosa di sbagliato quando qualcuno ti ama così, capite? Eccovi, come si potrebbe violare quella fiducia? E quando eravamo peccatori, alieni, senza Dio, nel mondo, in quella melma di fango, come ne ho parlato stamattina, Dio venne a noi. Dio vi cercò, voi non avete mai cercato Dio. Nessuno può venire a me tranne che il Padre non lo attiri prima. E Dio scese in quella melma, quel che eravate. E vi ricercò e vi portò fuori. Questo dovrebbe creare un amore perfetto. Guardate ciò che eravate e guardate ciò che siete. Cosa lo ha compiuto? Qualcuno che vi ama. Dunque, non riuscite ad avere fede in quello che egli vi ha promesso? Il vero e genuino amore creerà una fiducia nella sua parola. Egli mi prese quando io non ero niente e non sono ancora niente, ma sono nella sua mano. Capite? Egli mi prese e mi amò quando non ero amabile. Egli vi amò quando non eravate amabili, ma vi cambiò. Proprio come disse la sorella di colore quella volta nella sua testimonianza. Disse, io non sono quel che dovrei essere e non sono quel che voglio essere. Inoltre non sono quel che ero. Lei sapeva di essere giunta ad un punto? Qualcosa era accaduto. Ed ecco il modo in cui è. Se Dio, quando io ero straniero a Lui, mi amò tanto al punto che si abbassò a prendermi e mi raccolse, questo mi dà fiducia che Egli vuole servirsi di me. Egli ha un proposito nel farlo. Ha visto qualcosa in me. Ha visto qualcosa in te. Ha avuto una ragione per salvarti. Osserva la gente che non è salvata oggi. Osserva i milioni che Egli avrebbe potuto prendere rispetto a te, ma ha preso te. Amen! Nessuno può prendere il tuo posto. Amen! Tu sei nell'economia di Dio. Nessuno può farlo. Ecco il suo amore per te. Quindi non arriverà l'amore vostro direttamente a Lui? E c'è una relazione d'amore. Non importa quale sia la situazione, le sue circostanze sono governate da questo amore che crea fede. Che Dio ti ama e tu ami Dio e vi amate l'un l'altro. E ciò produce la fede. Va bene? Quindi non si può impedire di produrre proprio esattamente ciò che Dio ha promesso che avrebbe compiuto. Ora fate attenzione, la fede perfetta è pura, pura quanto lo è l'amore, capite? Ora, quando ami qualcuno e tu ami tuo marito o ami tua moglie, ora non c'è bisogno che qualcuno ti dica che tu non lo fai. Perché lo fai e sai di farlo. Ora, se vi chiedessi come fai a dimostrare di farlo? Oh, lo dimostro dal modo in cui vivo per lui, capite? Io sono una moglie fedele, onesta, io sono un marito fedele, onesto. E ciò mi dimostra che io amo mia moglie o io amo mio marito. Vedete, la vostra vita dimostra quel che siete. La stessa cosa che avviene con la cristianità, capite? Avete fiducia l'un nell'altro, la vostra fede è pura ed è qualcosa di reale che non potete dimostrarla a qualcun altro. Tuttavia la possedete e le vostre azioni lo dimostrano. E quando avete fede pura e inadulterata, come è il vostro amore per il vostro compagno, allora lo dimostrate dal modo in cui agite. Non vi lamentate più? Sapete che è compiuto, andate proprio avanti. Non importa come si presenti la cosa, cosa dica chiunque altro, sapete cosa è avvenuto. Sapete che è compiuto, proprio come sapete di amare vostro marito. Come sapete di amare, vedete, amore e fede devono andare insieme. Essi sono imparentati, amano, amore produce fede. Quando Satana ci tenta, dobbiamo resistergli in una fede perfetta, in una parola perfetta, come fece Gesù. La parola di Dio è perfetta. Noi dobbiamo avere fede perfetta in questa parola perfetta e resistere a Satana. Ora ci affretteremo il più veloce possibile. Per la sua fede nella sua parola, egli vinse. Noi possiamo vincere tutto, sia morte che inferno e il sepolcro. Sappiamo che Dio è Dio. Quella fede perfetta nella parola perfetta di Dio, egli vinse tutto ciò con cui egli venne a contatto. Neppure la morte poté resistere in sua presenza. La malattia non poté resistere in sua presenza. Fluivano da lui come fiumi di virtù, sgorgavano costantemente, la virtù uscì dalla sua veste. Queste persone, stese alla sua ombra, vennero e misero il loro dito sulla sua veste e furono guarite. Quando quella donna fece questo, allora tutti volevano toccare la sua veste, perché avevano visto che c'era virtù che usciva da lui costantemente, scorreva come fiumi. Lui stava là, camminava in un mondo con fede perfetta, perché egli era la parola. Ed ora, se voi dimorate in me, tramite lui, egli vi portò la parola. e le mie parole dimorano in voi, allora camminate nello stesso genere di condizione. Virtù fluiscono da voi. I fiumi di benedizioni delle fontane di Dio fluiscono alla gente. Capite cosa intendo dire? E non lo state bluffando, non lo state immaginando. Ha effettivamente luogo e lo vedete. Se lo state solo immaginando, ciò non fa bene, ma se è realmente lì, è avvenuto realmente. Ora, notate, vedete? Per essa, quando egli si fermò e disse, se voi disfate questo corpo, questo tempio, io lo ridrizzerò entro 3 giorni. Perché? Egli era convinto che lo avrebbe fatto, perché le scritture dicevano che egli lo avrebbe fatto, il Messia. Io non lascerò la sua anima nell'inferno, né permetterò che il mio santo veda la corruzione. Un profeta, a cui viene la parola, aveva detto che sarebbe accaduto ed egli sapeva di essere quella persona. E quando il Gesù stesso disse, la preghiera della fede salverà il malato, ovvero imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Se si deve avere quella stessa perfetta fiducia che quando le mani vengono imposte su di me, io guarirò, perché egli ha detto così. Egli disse, disfate questo corpo ed io lo ridrizzerò, perché egli sapeva di essere il Messia. Io non permetterò che il mio santo veda la corruzione. Egli sapeva di essere il santo. Ne lascerò la sua anima nell'inferno. Egli non ce la lasciò. Egli sapeva che lo avrebbe fatto. Egli aveva fiducia di essere lì per vincere sia la morte che l'inferno. Disse, disfatelo se volete, ed io lo ridrizzerò entro 3 giorni. Oh, mai! Io ho il potere di deporre la mia vita, ossia, ho il potere di riprenderla. Egli sapeva chi era. Tu sei un cristiano? Hai diritto ad ogni benedizione redentiva per cui Gesù morì per te. Sono tutte tue, è già pagato, tu devi solo crederlo. Non immaginarlo, ma crederlo e riconoscere che sono tue e puoi possederle. Oh, ecco la fede vincente. Riconoscere, sì. Egli lo sapeva prima che sarebbe accaduto. Poteva predire che sarebbe accaduto. Perché egli sapeva che sarebbe accaduto. E qualunque cosa egli predicesse, accadeva. Ora, fate attenzione, qualunque cosa egli dicesse, Dio onorava quel che egli aveva detto. Pensateci, qualunque cosa dicesse Gesù, Dio lo portava a compimento. Così egli sapeva che le sue parole erano parole di Dio. Ora, guardate, quella stessa scrittura ritorna di nuovo in noi se voi dite a questo monte. Oh, mai! Io lascerò che questo penetri un po', vedete, perché stiamo per avere una fila di preghiera. Congederemo la congregazione e pregheremo per i malati, quelli che vogliono, che devono andare. Guardate, egli sapeva di piacere a Dio. Sapeva che non c'era niente nella sua vita. Dio aveva già testimoniato, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto di dimorare nel giorno del suo battesimo. Io mi sono compiaciuto di fare la mia dimora qui dentro. Non c'è affatto condanna in lui. Ora, quando lo stesso Dio viene a te ed è compiaciuto di dimorare in te, compiaciuto di onorare la tua parola, qual è la tua decisione? Quale fu la decisione di Giosuè? Fermati, sole! Ed esso rimase là. Amen, certo! Quale fu la decisione di Mosè? Tenne sospeso il suo bastone su un fiume, così poi chiese di aprirsi e si aprì. Capite? Qualunque cosa chiedete e se dite a questo monte spostati e non dubitate, vedete, nel vostro cuore, ma credete che accadrà ciò che avete detto, voi potete avere ciò che avete detto. Questo vi ricolloca nella parola. Ora, questo non è latte scremato, capite? Vi ricolloca, so che rimbalzerà sopra di voi, forse, vedete, perché essa non può ancorarsi. Ma la fede vera, genuina, lo afferra proprio adesso. Io l'ho visto, amico, qui davanti a me posta questa Bibbia aperta, io l'ho visto accadere e so che è la verità. Io lo so, l'Iddio in cielo lo sa, che io potrei non vivere per finire questo messaggio, ma io so che è accaduto. Io stesso l'ho visto, sono un testimone di quella parola che viene adempiuta, che io so essere la verità. Lo dici e stai lì e vedi il Creatore portare all'esistenza una creatura vivente proprio in presenza dei tuoi occhi. Scuoti la testa e ti meravigli e poi ti guardi in giro e lo vedi portare un altro proprio esattamente come quello. Perché tu hai detto così. E ti giri qui e dici, ce ne sarà un altro lì. E guardi ed eccolo. Ora, questa è la verità. Oh, dove dovremmo stare? Ecco la fede perfetta. Nessuna visione, parla solo la parola. Ma hai visto lo scoiattolo? Egli disse solo questa scrittura, cos'era? E dillo, e non dubitarlo, ma ciò che tu dici sarà lì. Ed io presi Dio in parola, ed era là. Esatto. Quello fu proprio così potente. E, amico, come tuo pastore, quello fu potente come quando Giosuè fermò il sole. Perché il sole era già là. Gli elementi si stavano muovendo ed egli fermò il movimento. Ma questo, egli portò qualcosa che non c'era. Egli creò. Sono così lieto di essere a conoscenza dell'Iddio che può prendere la polvere della terra un giorno, senza niente, e richiamarmi di nuovo alla vita, quella stessa fede, dopo che sono stato seppellito nella tomba. Oh, mai! Eccolo! La mia fede guarda a te, tu, agnello del Calvario. Se lo dici e non dubiti, ma credi a quel che hai detto, tu avrai quel che hai detto. Vedete? Credi che accadrà. Davide, nei Salmi, parlò di lui. E con questo, egli prese la sua potenza e ministrò agli altri. Non solo egli la tenne per se stesso, ma ministrò agli altri con essa. Inoltre salvò altri anche all'estremo, ed egli può compiere la stessa cosa ora. E promise la stessa fede ai credenti nella sua parola. E Giovanni, come Giovanni 14, 12, egli disse così, Marco 16, ed anche Matteo 11, 23, lo abbiamo appena letto. Ora, fate attenzione, ora, egli ci è apparso nella stessa forma con cui lo fece a quelli nel Vecchio Testamento, e nella stessa come ha fatto nel Nuovo Testamento. E ha mostrato tramite la stessa parola lo stesso Cristo. Ed io vi dichiaro che Cristo è lo Spirito Santo. La parola Cristo significa l'unto, proprio una persona che è unta, che è il Cristo, l'unto. Quanti sanno che è vero? Questo è l'unto. Ci sarebbe stato un uomo che sarebbe stato unto. Unto con cosa? La Bibbia ha detto in Atti 2 che Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio, unto con lo Spirito Santo. Andò in giro e fece grandi opere e altro, vedete? Che Dio manifestò, provò che egli era in quest'uomo. Ed ora, noi diveniamo unti con quello stesso Spirito. Messia, unti, Messia dell'ultimo giorno, per riflettere la resurrezione di Gesù Cristo, per mostrare che egli non è morto, ma nella forma dello Spirito Santo. Egli è nel suo popolo, muovendosi in mezzo alla sua sposa, con una relazione d'amore verso di lei, riversandosi in lei. Essi stanno diventando uno per la cena di nozze. E gli stessi segni promessi dallo stesso Dio, nella stessa parola, sta compiendo le sue stesse manifestazioni. Non ci rimane altro da fare che crederlo. E crederlo significa la sostanza. E ciò crea una fede perfetta. Pensate a quanto siamo intontiti. Pensateci solo un minuto ora. Ora vediamo, ha egli fatto bene ogni cosa? Ci ha egli mai detto qualcosa se non ciò che è accaduto esattamente nel modo in cui egli l'ha detto? Non ha egli operato e non è stata in mezzo a noi la colonna di fuoco ed ha fatto proprio esattamente come egli ha promesso di fare? Non lo abbiamo visto? Non lo ha fotografato la scienza dopo che era stato predetto ciò che sarebbe accaduto? Andando proprio là e avendolo anche nei giornali e nelle riviste, pubblicandolo immediatamente e mostrandolo quando era stato detto a voi mesi prima che accadesse. Non ha egli agito proprio esattamente nel modo in cui agì nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento? Ed è esattamente lo stesso. Lo stesso Spirito Santo viene ed è un giudice. È la parola di Dio che è più viva e più acuta di una spada a due tagli. Un giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Non è giusto? Non è lo stesso Dio? Ora, quello stesso non è straniero da qualche altra parte? Egli è qui. E qui fa questo per creare una fede perfetta. Io lo sento. So che egli è qui proprio ora. So che il suo spirito è qui. So che egli conosce tutto. Amen. E so che egli vuole fare qualcosa. Egli ha compiuto qualcosa per creare questa perfezione di fede nella gente. Stiamo noi per entrare nell'eternità come fu nei giorni di Noè, con 8 anime salvate? Stiamo noi per arrivare come Lot, con 3 usciti da Sodoma? Stiamo per arrivare come nei giorni di Giovanni Battista, con 6 credenti? Crediamo, perché le sue opere sono perfette. Esse vengono manifestate quotidianamente e perfettamente davanti a noi, mostrando che Egli è la parola. La parola. Ebrei, il 4° capitolo lo dice. La parola di Dio è vi è più acuta che qualunque spada a due tagli, proprio giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Pensateci! La parola di Dio è quello, un giudice delle intenzioni del cuore. Perciò che la parola di Dio è viva ed efficace e vi è più acuta che qualunque spada a due tagli. E giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito e delle giunture e delle midolla. Ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. La parola fatta carne. Alleluia! La parola operante in carne umana. Con segni fisici, con segni materiali, con segni scritturali. Perfettamente per portarvi una fede perfetta per un rapimento perfetto. Perché non riusciamo a vederlo? Non è mistico? Il diavolo ha messo tutto nel mondo davanti a voi per cercare di impedire, per impedirvi di crederlo. Egli si introdurrà in una riunione e cercherà di gettarvi davanti tutto ciò che può. Scrollatevelo di dosso! La Bibbia dice alzati e scuotiti. Pizzicatevi, il suo spirito è qui. Egli vi conosce. Avete solo una cosa da fare ed è crederlo, accettarlo. Egli sa. Credete questo? Egli sa cosa c'è in voi. Sa cosa siete. Sa qual è il vostro desiderio. Sa di cosa avete bisogno. Jim, credi che egli sa di quel bimbo? Gli hai misurato la febbre prima di andare via, 40.5. Credi che egli lo guarirà? Si è ammalato oggi, essa lo abbandonerà. Ho appena guardato lassù e li ho visti prima che uscissero da casa. Cosa hanno fatto? Ora, ciò è vero. Signora Lidl, credi che Dio ti darà la vittoria su quel diabete? C'è una donna seduta accanto a te, non ti conosce, ma lo spirito è su di lei. Ciò di cui è preoccupata è un piccolo, ha un bambino che deve subire un'operazione ad un occhio o altro. Viene da Chicago. Più viva, più efficace di una spada a due tagli. Un giudice. Cos'è? la parola. Lo credi? Certamente. C'è una signora seduta proprio lì nella fila dopo, ha subito un'operazione agli occhi. Non è andata molto bene, ma se tu lo credi, tu starai bene. Lo credi? Va bene. Lei ci sta pensando. Signora Peckinpah, non è per te, è per questo nipote seduto qui. Tu stai pregando per lui, ma credi che Dio lo farà stare bene? Tu credi che Dio può dirmi cosa non va in lui? I dottori non lo sanno, no, esatto. Polmoni gonfi, esatto. Ha una malattia di sangue, esatto. Essi sono piuttosto confusi a proposito se lasciarlo andare a scuola o no. Più viva, più efficace di una spada a due tagli. Vedo una donna che non riesce a digerire il suo cibo. Lei è da qualche parte. Fatemi trovare il suo viso da qualche parte. Sì, è seduta là dietro. Il suo nome è signora Leland. Lei crede con tutto il cuore. Quel disturbo allo stomaco ti lascerà. Amen. Qui è seduta una signora di fronte a lei. Mi sta guardando proprio ora. Seduta all'estremità. Porta gli occhiali. Ha l'artrite. È nella tua mano sinistra. Era. Ora non lo è. Sì, se tu credi. Che ne è di quel bimbo, proprio lì in fondo? Viene dall'Ohio. Ha il cancro nell'occhio. Credete che Dio lo guarirà? Egli lo farà, se lo credete. Ashland, Ohio. Voi credete ora che Dio lo sanerà? Egli lo farà. Cos'è essa? Più efficace, più viva di qualunque. Qui siede una signora. Qualcosa l'ha colpita, ha un problema alla spalla. Esatto, è giusto? Va bene, credilo ed esso ti lascerà, capite? La parola di Dio, giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Ora, non ci sono biglietti di preghiera in questo edificio. Non c'è nessuno per pregare e distribuire biglietti di preghiera. Qui non li usiamo a meno che non si debba mantenere l'ordine. Volete che si preghi per voi? Quanti vogliono che si preghi per loro mentre la parola viene manifestata attraverso la carne? Questa fila salga e scenda da questa parte, proprio verso questa corsia qui per prima, proprio qui dentro, voi che volete che si preghi. Poi, dopo questa, voglio che questa corsia qui scenda dietro a loro. Poi, dopo che hanno finito, venga questa corsia quassù. Più viva, più efficace! Una spada a doppio taglio potrebbe fare questo? No, signore, ma la parola di Dio può compierlo. Perché? È la parola di Dio. Ora, lo credete? Il grande medico. Dove si trova quella sorella giù nel Tennessee? La sorella Ungreen o Dowgin? Il grande medico ora è vicino. Non lo dimenticherò mai quella sera a Fort Wayne, in cui quella ragazzina Amish o Dunkard era seduta lì che suonava il grande medico ora è qui. Sentendo che quel ragazzino era stato guarito, saltò in piedi, lo Spirito Santo scese su di lei. I suoi graziosi capelli le ricadevano sulle spalle e il piano non mancò una nota. Il grande medico è ora vicino, il compassionevole Gesù. La potenza soprannaturale mosse quei tasti del piano, suonando il grande medico ora è vicino. Guardate, siete... credete? Dovreste? Capite? Ora ricordate, quando passate, ora se non lo credete, non venite, rimanete seduti. Dite, non ci andrò per inciampare in questo. Io vengo credendolo. Quando io... La Bibbia ha detto, questi segni accompagneranno quelli che credono. Se impongono le mani sui malati, guariranno. Questo è esattamente giusto. Ora, questo è a condizione se lo credi. Ora, io credo questo. Dio te lo ha dimostrato, io lo credo. Capite? Egli manifesta la sua parola per mostrare che è la sua parola. Per dimostrare che è un adempimento scritturale. Ora, credetelo quando passate vicino. Volete farlo? E allora, quando io impongo le mani su di voi, è esattamente quel che ha detto la Bibbia. Fratello Neville, hai qui l'olio per l'unzione? Prendilo e vieni su da quest'altro lato. Lascia che si adempia la scrittura. Sali da questo lato qui ed ungi ogni persona mentre passano e pregheremo per loro. Ora, affinché io sia sicuro che farò la preghiera della fede per ognuno di voi, tutti quelli che sono credenti mettano le mani uno sull'altro. Stendete le braccia e incrociatevi le mani a vicenda. Ecco dove scopriremo qualcosa fra pochi minuti. Vedrò proprio di quanto è avanzata la mia chiesa su ciò in cui crediamo. Vedrò proprio di quanto sono avanzate le persone. Quanto sono pronte a prendere la spada e ad andare alla linea del fronte e dire: io ti sfido, Satana. Capisci? Io ti sfido. Tu non puoi più farmi non credere. Per cosa vengono compiute queste cose? In modo che le persone credano. È la parola. È qui che dimostra che vi sto predicando la verità, la parola. La parola fatta carne. Fatta carne in voi. Fatta parola, fatta vita in voi. Fatta vita in me, capite? Il grande medico. Va bene? Chiniamo i capi ora. Signore Gesù, il grande medico ora è vicino. Tu sei il medico. Io ho predicato la tua parola e la tua parola ha dichiarato che tu sei qui. Che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che tu non puoi fallire. Tu non ci hai mai trascurato, Signore. Ed ora possano le benedizioni di Dio riposare su ognuno di questi che hanno le mani l'un sull'altro. E mentre veniamo, essi sono credenti. E mentre il pastore Dio li ungiamo con olio e li facciamo passare per questa fila, possa ognuno passare da qui con fede per crederlo. Riconoscere che lo stesso Dio del cielo è presente. Possa ognuno scuotersi. Lo possono solo questa volta, Signore? Lascialo penetrare, Signore, una volta. Apri i loro occhi, Signore, che possano vedere cosa sta avvenendo. E non essere ciechi, barcollanti, ma vedere la realtà della presenza di un risorto Gesù Cristo. Accordalo, Signore, mediante il nome di Gesù. Amen. Io vi affido l'incarico nel nome di Gesù Cristo che non veniate in questa fila a meno che non sentiate di avere quella fede perfetta. Perché state semplicemente occupando il loro tempo, il tempo di qualcun altro. Non fatelo! E per tutto il tempo che vi ho predicato, vi ho mai detto una cosa se non ciò che è accaduto? Esattamente! Il Signore lo ha fatto? Egli non lo ha compiuto per me? Io credo! Lo ha compiuto per voi affinché possiate credere che ciò che vi sto dicendo è la verità. Ora, credetelo! Andrà tutto bene ed esso voi sarete guariti. Quando venite qui vicino, lasciate cadere la vostra incredulità dritta in questa una tasca spirituale qua giù. Non la vedrete, ma è lì. Quando quell'olio vi tocca, lasciate cadere la vostra incredulità proprio lì. Depositatela e andate via con fede perfetta che voi state bene. Volete farlo? Il Signore vi benedica, dunque. D'accordo, chiederò a qualcuno di condurre i cantici proprio a... Dov'è quel grande predicatore, fratello che... Qual è il suo nome? Caps. Fratello Caps è nella fila? Cos'è? Vieni qui, fratello Caps, e stai lì e canta la congregazione mentre noi tutti preghiamo. Il grande medico ora è vicino. Mentre lo conducono, ognuno canti ora col cuore. Non cantatelo semplicemente, non dite io sto per cantare, grande medico ora è vicino, compassionevole Gesù. Parla per confortare i cuori abbattuti, compassionevole Gesù. Oh mai! A tutta gola, state in guardia, temete la parola. Sì, il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Egli dimostra di essere qui. Io lo credo. Amen. Va bene? Lasciate che quelli che hanno fede vengano avanti. Nel nome di Gesù Cristo, io impongo le mie mani su di lei per la sua guarigione.
Heal my brother in the name of Jesus Christ. Heal my
Sono tutti? Ora chiniamo il nostro capo, ora. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Egli parla per confortare il cuore abbattuto. Oh, senti la voce di Gesù. La più dolce nota in canto serafico, il più dolce nome su lingua mortale, il più dolce inno mai cantato, Gesù, benedetto Gesù. Comprendete cosa vi ho fatto? Mi avete chiamato vostro pastore e dite bene perché io lo sono. Se io, vostro pastore, sono stato identificato da Gesù Cristo, che io faccio la sua opera, allora credete alla mia parola. Per l'azione di quest'atto di fede, per l'imposizione delle mani su di voi, io ho condannato la malattia e le afflizioni che vi disturbano. Credetelo, così avrete la vostra richiesta senza riguardo di cosa sia, poiché tutto è possibile a chi crede. E quando pregate, credete di ricevere ciò che avete chiesto. Ed io credo veramente di riceverlo. E nel mio cuore accetto ognuna delle vostre guarigioni. Io l'accetto che è compiuto. Lo credo con tutto ciò che è in me. Inoltre, con le mie mani su questi fazzoletti deposti qui, io l'ho osservato da vicino. Credo che produrranno proprio esattamente ciò che le persone hanno richiesto. Io lo credo. Questo sta entrando in quella terza tirata. Io lo credo. Ora voglio porvi una domanda sincera a voi che siete passati per la fila di preghiera. Riuscite effettivamente a credere e sentire ora che c'è stato qualcosa che è accaduto in voi da quando vi sono state imposte le mani? Alzate la mano! Eccolo! Questo è quello che abbiamo aspettato. Ora, questo sta proprio cominciando a sbocciare ora, capite? È appena cominciato con... Io ho fatto questo per uno scopo. L'ho fatto per uno scopo. Sto elaborando qualcosa. Vedete, è di prendere questa carica di fede e tornare indietro per cominciare ad entrare, vedete? Per far salire la fede in una categoria in cui non l'avete mai notata in quel modo prima. Non una fede, ma una fede perfetta, edificata qui, dentro. Ed osservare un Dio perfetto con un cuore perfetto, che mantiene una promessa perfetta mediante la sua perfetta parola, che è più acuta di una spada a due tagli e giudice dei pensieri del cuore. Cosa? Stiamo giungendo ora alla perfezione perché le persone devono arrivare a questa per il rapimento. Ecco cosa lo sta tenendo lontano proprio ora. Sta aspettando che la Chiesa entri in quella perfetta fede del rapimento. La stiamo aspettando. Ciò significa molto scuotimento per me, ciò significa molto per voi. Ma assieme lo faremo per la grazia di Dio. Amen. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole. Signore Gesù, benedici il mio caro fratello. Possa il tuo Spirito Santo far stare sempre bene questo pastore e mantenerlo in salute e forte nel servizio a cui lo hai chiamato. Nel nome di Gesù io lo reclamo, Signore, io lo amo. Noi lo reclamiamo, sappiamo che è giusto, lo crediamo ora. Il più dolce inno mai cantato, o Gesù, benedetto Gesù. Non lo amate? Pensate, proprio qui, ora, un'opera è già cominciata nel vostro corpo, della vostra guarigione, perché Egli ha promesso che sarebbe accaduto. Ed ora, vedete, avete afferrato cosa dicevo stasera? Ne avete capito l'enigma? Vedete, se voi dite a questo monte, Capite? Non dubitate, non dubitate, ma credete a ciò che avete detto. Ora, osservatelo, in meno di 5 minuti ogni mano si è alzata che un'opera è iniziata in loro proprio ora. Oh, mai! Eccolo, ecco, cos'è? La presenza del grande medico. Oh, eleviamo le nostre mani a Dio e cantiamolo ancora. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Egli parla per confortare il cuore abbattuto. Oh, senti la voce di Gesù. La più dolce nota in canto serafico, il più dolce nome su lingua mortale, il più dolce inno mai cantato, o Gesù, benedetto Gesù. Stiamo fermi ancora un minuto. Adoriamolo nel cuore. Pensateci, Dio, Egli è qui. Egli è qui. Chi? Chi si è identificato come essere la parola? Nel principio era la parola, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. E la parola fu fatta carne e dimorò fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La parola è più acuta di una spada a due tagli, anche giudice dei pensieri e delle intenzioni. Ciò per cui siete venuti qui, qual è il vostro scopo di essere qui? Chi siete? Identifico Gesù Cristo essere il Messia? E oggi lo identifica essere lo stesso Messia ieri, oggi e in eterno. Il grande medico che è qui, che disse, questi segni accompagneranno coloro che credono, se imporranno le mani sugli infermi, essi staranno bene. E se dite a questo monte, spostati, e non dubitate in cuor vostro, ma potete credere, se egli può creare scoiattoli, che non ci ha fatto modo o niente là per credere. È la mia fede che va e lo compie. La mia fede in ciò che egli mi ha sfidato a chiedere. Egli mi sfidò a chiederlo. E ricevetti la sua sfida in obbedienza alla sua parola, lo chiesi ed apparvero. Dio in cielo sa che è vero. Non può egli anche guarire i malati? Se egli può innalzarmi con una fede in questo modo, anche per le persone, anche se non riescono a salire fino a quella categoria, se non riescono a farlo, egli può usare la mia fede. Egli può innalzarmi fino a quel punto, ed io sto salendo per voi. Sto credendo per voi. Sto parlando per voi. Io sono vostro fratello, stando come vostro fratello, un intercessore, cercando di fare del mio meglio per tenervi davanti a Dio. Ed io sto qui, proprio davanti al trono bianco, ora, e sostenendo quel, puntando il mio dito a quel sacrificio sanguinante lì, e pronunciando mediante il suo nome, che è compiuto. Deve accadere, deve accadere. Voi lo sapete che è accaduto. Io lo so che è accaduto, quindi voi lo sapete che è accaduto. Ed è così, è esatto. Amen. L'inno mai cantato, o Gesù, benedetto Gesù. La più dolce nota in canto serafico, il più dolce nome su lingua mortale, il più dolce inno mai cantato, Gesù, benedetto Gesù. E i demoni sono stati sottomessi a noi nel tuo nome, il più dolce nome su lingua mortale. I demoni che resuscita i morti, che guarisce i malati, che purifica i lebbrosi, che caccia i demoni, che rende cristiani. Non c'è altro nome sotto il cielo? Io vivo in esso, battezzato in esso. Credo ad esso, adoro in esso. Oh, fatemi diventare parte di esso. Fatemi perdere il mio io e ritrovarlo in te, Signore. Quel nome chiamato Gesù Cristo, il Messia unto, affinché io possa farmi strada con forza attraverso il fango dell'incredulità per riflettere la bellezza di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio vi benedica ora. Quando ritornerete qui domenica prossima, date la testimonianza di come siete stati guariti. Cosa è accaduto questa settimana? State attenti e vedete cosa accade. È finita. Come lo sai? Egli mi ha detto di dirlo ed io l'ho detto. È questo. È finita. Io lo credo. Ora, il pastore, il fratello Neville. Solo un momento.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night? Yea, sharp as a two-edged sword. Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal. And yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Benedetto sia il nome del Signore. Alziamo la mano e adoriamolo un minuto. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre. Come credente, hai notato la distanza in quanto del messaggio è stato pronunciato e il ritmo in cui è stato pronunciato? E hai fatto attenzione che l'interpretazione è ritornata allo stesso modo? Eccolo! Osservate cos'è stato esattamente col messaggio e confermando che la cosa era la verità, che egli aveva già compiuto ciò che vi ha promesso che avrebbe fatto. Fate attenzione al modo in cui è venuto avanti e osservate il modo in cui questo interpreta. Fate attenzione a quanto a lungo egli ha parlato e fate attenzione a quante parole egli ha detto, capite? Proprio esattamente. Il Signore vi benedica finché vi rivedrò. Amen.